qua quello che si percepisce anzitutto, e viene anche confermato dai compagni che abbiamo incontrato nella giornata di ieri, è che c'è una situazione preelettorale abbastanza strana, perché regna una calma totale, non c'è una sostanziale, non c'è un sostanziale attivismo da parte dei partiti, se si escludono alcuni come dire, giganteschi manifesti elettorali dell'HDP o alcuni volantinaggi dell'HP, quindi del partito di Erdogan, o alcuni volantinaggi dell'HDP, quindi del partito filo curdo. C'è appunto questa specie di quiete un po' strana, che segue chiaramente questo massacro del 10 ottobre, e viene interpretata ora come una situazione di tensione particolarmente forte, che si esprime in questa astensione da qualsiasi forma di campagna elettorale, come dire, che abbia luogo nelle strade, o invece da altri come una sorta di stanchezza da parte di tutto lo spettro politico dell'attivismo dei partiti dopo le elezioni dell'8 giugno, che erano state precedute da una campagna elettorale invece molto virulenta. Adesso, a distanza di pochi mesi, è in una situazione di tensione sempre più forte, si deve ritornare alle urne, quindi qualcuno dice anche comprensibile che ci sia proprio anche nella popolazione e nei partiti una sorta di stress da campagna elettorale, che quindi in questo caso ci si avvicina alla scadenza con un clima diverso. Per quanto riguarda invece appunto i sondaggi, i risultati, le previsioni, qui non pochi dicono che sostanzialmente tutto resterà invariato, nel senso che il risultato del 9 giugno in qualche modo fotografava una situazione che anche a livello di blocchi sociali, confessionali, culturali e politici è abbastanza definita in questo paese. Si sostiene in generale che difficilmente Erdogan potrà avere un tracollo, potrebbe secondo alcuni diminuire i suoi consensi, perché comunque l'episodio di Ankara è considerato poco chiaro da parte non soltanto naturalmente per esempio di chi si schiera contro il governo, per chi si schiera per esempio a favore delle lotte eccetera, ma è considerato poco chiaro anche da alcuni media mainstream, e del resto la stessa magistratura ha individuato uno dei due l'identità di uno dei due attentatori e ha spiccato dei mandati di cattura per un'altra decina di persone. Questo attentatore era il fratello di uno dei due attentatori dell'esplosione di Suruç. In sostanza si ritiene che quelli che ancora di questi attentatori suicidi non sono in Turchia sono adesso in Siria, quindi diciamo un quadro che smentisce alcune illazioni che erano state fatte immediatamente dopo l'esplosione anche da ambienti governativi che cercavano di puntare il dito verso sinistra, magari verso qualche frangia dell'indipendentismo curdo. Quindi questo per dire che c'è questo clima di sospetto nei confronti del governo, che naturalmente viene anche portato avanti grazie alle critiche che vengono mosse da Selahattin Demirtas, che è il segretario dell'HDP, che non si è assolutamente astenuto dal indicare comunque lo Stato come assassino. Questo ha in alcuni cortei lui stesso, assieme ad altri militanti, come dire, cantato negli slogan, e proprio per questo ieri si è avuto un primo momento di impennata, se non altro retorica, della campagna elettorale, quando il primo ministro, perché ricordiamo che Erdogan è Presidente della Repubblica, il primo ministro, che è un suo uomo del suo stesso partito, Davutoğlu, in un comizio nell'area del Mar Nero ha sostanzialmente detto: se Demirtas vuole cercare degli assassini non deve cercarli nello Stato ma deve guardarsi allo specchio. Questo perché Demirtas viene accusato di aver sobillato le manifestazioni a favore di Kobane dell'autunno del 2014, in cui persero la vita una cinquantina di persone, che peraltro erano tutti curdi uccisi dalla polizia. Questo per dire che c'è una campagna elettorale che sicuramente in gran parte assume un maggiore tono virulento proprio in relazione alle esplosioni di Ankara, e diversi partiti danno un'interpretazione completamente diversa della situazione di violenza che c'è in Turchia, e quindi al momento la nostra impressione è che è difficile fare delle previsioni.
Davide, ti faccio una domanda qui da studio rispetto a quanto dicevi sui sospetti che si sono addensati su Erdogan e sul suo esecutivo dopo l'esplosione di Ankara. E a molti osservatori occidentali, direi agli osservatori più attenti, è sembrato un clamoroso autogol quello dell'attentato di Ankara, sia che le responsabilità si sostanzino in un deficit di vigilanza o robe del genere, sia che ci siano delle responsabilità più dirette. In ogni caso sembrerebbe che Erdogan a livello elettorale non se ne potesse avvantaggiare più di tanto. Ora arriva questa seconda notizia di questo omicidio di una giornalista della BBC, dentro omicidio, per ora suicidio ipotizzato, anzi a detta anche della BBC le autorità turche si sono un po' affrettate a definirlo un suicidio, di questa giornalista della BBC che si sarebbe tolta la vita in un bagno dell'aeroporto, e che sembrava inizialmente disperata per un biglietto di aereo che non aveva più, quando aveva molto contante con sé, con una telecamera di sicurezza che non funziona, insomma una spy story in stile, con anche l'evidenza dell'omicidio-suicidio, che è una modalità tipica dei servizi. Sembrerebbe potrebbe profilarsi un altro autogol per Erdogan. Come dire, inizia a sembrare che qualcosa scricchioli, forse proprio negli apparati, nei poteri forti in Turchia, che ci sia qualcosa che si muove a un certo livello. Volevo chiedere a te, Davide, se lì se ne parla, se ne hai parlato con qualcuno, insomma.
Ma noi adesso siamo qua da poco più di 24 ore e devo dire la verità, questi non sono gli argomenti cui spontaneamente i compagni hanno parlato quando li abbiamo incontrati, diciamo, nella giornata di ieri, prevalentemente nell'area di Taksim a Istanbul. Però è chiaro che questi sono comunque temi che sono, per esempio, nella stampa nazionale presentissimi, sui principali siti di informazione, anche mainstream turchi. La maggior parte delle news che sono in prima pagina hanno comunque a che fare con le indagini riguardanti le esplosioni di Ankara, mentre invece, per esempio, non c'è grossa traccia di questa vicenda riguardante la giornalista inglese. Quello che secondo me si può dire sono un paio di cose brevemente. Cioè, bisogna comunque tenere conto che, se da un lato non è detto che, e mi riferisco in particolare ad Ankara, che le teorie della cospirazione siano sempre quelle da tenere maggiormente in considerazione, perché bisogna ricordare, per esempio, che gli stessi militanti dello Stato Islamico, a partire dallo scorso luglio, vedono nell'atteggiamento ipocrita, peraltro, del governo turco un cambiamento di atteggiamento anche nei loro confronti, perché comunque Erdogan ha dovuto giustificare i bombardamenti sul PKK dicendo che avrebbe combattuto tutte le forme di terrorismo, e quindi, se è vero che naturalmente ha agito di fatto soltanto nei confronti del PKK, questo può essere comunque un elemento che può aver indotto anche lo Stato Islamico a voler dimostrare a Erdogan che è in grado di intervenire sullo turco, e quindi di poter influenzare la politica interna turca, quasi come ammonito rispetto a questa presa politica, almeno apparente e retorica, di equidistanza da parte del Presidente. Dall'altro, non bisogna ricordare che quando si dice che lo Stato assassino, come per esempio si è assunto la responsabilità di fare Demirtas, ricordiamo appunto il leader dell'HDP, non si dice che il governo è assassino, non si dice che il Presidente è assassino. Con questo cosa voglio dire? È chiaro che per esempio le esplosioni di Ankara non hanno assolutamente giovato, o almeno non sembra abbiano giovato, all'immagine del Presidente del governo, ma è vero anche che lo Stato moderno è una cosa complessa, tanto più complessa in un paese come la Turchia, dove, ricordiamolo, gli apparati militari, e quindi anche quelli di sicurezza, sono tuttora quelli che hanno origine, diciamo, nel processo rivoluzionario kemalista degli anni venti, con tutte le trasformazioni del caso, ma si tratta comunque di apparati militari che non sono, come dire, non possono essere considerati come appiattiti al 100% invece su un movimento partito come l'HP, che è ispirazione islamica, e che anziché porre l'accento sul carattere turco di questo paese, pone l'accento sul carattere musulmano, in particolare sunnita di questo paese, dove non soltanto vivono delle cospicue minoranze come quella curda, armena, greca, eccetera, ma dove ci sono almeno 20 milioni di musulmani che non si riconoscono nell'Islam sunnita, ma in quello alevita, che è una forma, diciamo, in qualche modo imparentata con lo sciismo, anche se non fa parte dello sciismo. Quindi esiste una non soltanto una gran parte della popolazione che è di fatto esclusa dall'ideologia ottomana del partito di Erdogan, ma esistono anche apparati statali che non, e militari che non si riconoscono in questo tipo di ideologia. Quindi quando si parla di servizi segreti, e in particolare se ne può parlare tanto per l'episodio dell'aeroporto di cui facevi riferimento, tanto comunque anche per l'episodio di Ankara, perché ricordiamo che anche la magistratura ha richiesto proprio ai servizi di intelligence turchi delle relazioni sul possibile coinvolgimento, per adesso si parla di servizi internazionali, ebbene si parla di servizi segreti o di apparati, elementi, parti dello Stato, non è necessariamente Erdogan che può aver avuto l'interesse a, come dire, a remare nel torbido in questo senso.
Sì, Davide, aggiungo solo al tuo intervento, a mio avviso molto preciso, che le due cose non si escludono nemmeno a vicenda, cioè un intervento degli IS e di pezzi di apparati.
Assolutamente, certo, anche perché non soltanto, ecco, rispetto allo Stato islamico, quello che dall'esterno a volte non si percepisce è che comunque esiste almeno un 10% di base militante dell'AHP di Erdogan, definito comunemente islamofascista negli ambienti, diciamo così, più critici di questo paese, che di fatto percepisce lo Stato islamico come assolutamente come un alleato, come dei fratelli, come degli altri musulmani che stanno portando avanti giustamente una lotta per l'imposizione della Sharia, per come dire, l'espressione del credo islamico, e quindi questa parte della base militante dell'HP esiste, così come esistono interessi da parte di questo partito, che sono stati palesi negli ultimi due anni, di fatto a fare affari sul mercato nero del petrolio con lo Stato islamico, e sicuramente utilizzarne anche le manovre sulla base di interessi antisiriani e anticurdi.
Un'ultima domanda, come viene letta dai compagni l'attuale inasprimento della situazione in Medio Oriente, quello che avviene, diciamo, poco oltre confine o qualche centinaio di chilometri più in là, ovviamente riferendoci alla, diciamo, sprofondamento della situazione siriana e alla nuova insorgenza palestinese in Cisgiordania e non solo in Cisgiordania?
Sì, devo dire che peraltro è proprio di questo che i compagni in queste ore sembra abbiano particolare interesse a discutere. Abbiamo raccolto un po' di punti di vista nella giornata di ieri. Diciamo che, per essere molto brevi, in primo luogo la nuova intifada palestinese, o comunque le tensioni forti di piazza che ci sono in questo momento in Palestina, vengono lette in maniera molto positiva. La percezione, giusta o sbagliata che sia, che hanno le compagne e i compagni di qua, è che ci sia una partecipazione popolare giovanile di composizione molto diversa rispetto alle fasi precedenti, con una forte presenza anche delle donne e con un certo qual rifiuto delle forme politiche organizzate tradizionali, quindi sia Al-Fatah che Hamas. E questo loro lo leggono molto positivamente e si spingono a sostenere che dal loro punto di vista non è stato senza effetti, diciamo, tutto l'immaginario creato dalle compagne dello YPG, dalle donne che combattono in Rojava e da questo protagonismo femminile che anche attraverso i social media è stato particolarmente sottolineato dal movimento curdo, e non escludono che anche in Palestina, diciamo, questo tipo di immaginario abbia in qualche modo ha giocato un ruolo che chiaramente non spinge verso la tradizione, ma spinge verso nuove forme di ribellione che comprendano anche le donne e che siano molto basate sulla dimensione giovanile. Per quanto riguarda invece la Siria, c'è anche qui una valutazione molto positiva della strategia adottata dallo YPG nelle ultime settimane, non tanto in riferimento alla famosa questione della collaborazione con le forze armate statunitensi, di cui un po' si è discusso anche lo scorso weekend alla Cavallerizza in un dibattito che c'è stato sul Kurdistan, rispetto al quale loro dicono tranquillamente qua nessuno prega gli americani per aiutarci, semmai sono loro che sono costretti a fornire armi a quella che dovrebbe essere considerata dal loro punto di vista un'organizzazione terroristica, data il fatto che ormai sul terreno siriano lo YPG sarebbe l'unica forza affidabile in grado di attuare operazioni militari di una certa efficacia. Ma soprattutto viene valutata positivamente la costituzione di queste forze armate rivoluzionarie della Siria, che sono un'organizzazione da non confondere con l'esercito libero siriano, che è quell'entità poco chiara che fin dall'inizio dell'insurrezione siriana nel 2011 è stata potentemente finanziata e armata dagli Stati Uniti e che secondo i compagni qua sostanzialmente si basa su delle forme miliziane di quartiere che travalicano quasi il gangsterismo e quindi non hanno una posizione politica ben definita e soprattutto faticano a darsi una forma unitaria e una prospettiva politica, finendo per essere sostanzialmente reali fantocci degli Stati Uniti, peraltro al momento non in grado di resistere all'avanzata di Damasco sostenuta dalla Russia. Ebbene, invece la YPG ha costituito questa armata rivoluzionaria siriana che comprende anche forze ribelli arabe che hanno trovato l'intesa con i curdi nella fase attuale in un combattimento che viene portato fondamentalmente contro lo Stato Islamico nei territori diciamo centrali di quel corridoio centrale che lo Stato Islamico è riuscito a scavarsi arrivando dall'Iraq all'interno della Siria. Quindi si tratta comunque di una forza che ai curdi, come dire, come forza militare preponderante, ma che si pone in un'ottica rivoluzionaria anche rispetto al governo di Damasco e quindi un attore completamente diverso rispetto a quelli che erano in campo fino a questo momento. Questo ovviamente dai compagni turchi e curdi di Turchia viene valutato come un elemento positivo.